dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 10, versetti 31-42. Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Ecco, giungiamo alla conclusione di tutta questa parte, dove Gesù si colloca in quel luogo che poi è l'inizio del capitolo 11 e quindi l'ultima parte dei segni di Gesù.
Questa accusa molto dura che gli ebrei giudei rivolgono a Gesù, in una certa misura era giustificata, perché continuavano a pensare che Gesù fosse un uomo. Era comprensibile che la pretesa di un uomo di farsi Dio fosse una bestemmia. Lo sarebbe veramente, solo che nel caso di Gesù la cosa cambiava, perché Gesù non era un uomo che voleva farsi uguale a Dio, ma era la rivelazione stessa di Dio. E quindi questa accusa, che si ripeterà poi anche uguale nel processo, nel primo processo davanti al Sinedrio, ancora si dirà che è una bestemmia quello che lui ha detto, proprio nel momento in cui ha rivelato di essere il figlio di Dio. Quindi è una cosa così profonda da parte degli ebrei, questo giudizio su Gesù. Continuano a credere che sia un uomo e non vogliono accettare la sua testimonianza. Gesù si rifà ancora alle sue opere e dice espressamente, e anche questa è cosa che ripeterà nel discorso dell'ultima cena: se non credete a me, credete almeno alle opere. E anche qui c'è una cosa analoga: credete alle opere, perché sono proprio queste che rivelano la presenza di Dio in lui, e che rivelano che il Padre opera in lui, e quindi la strettissima unità tra il Padre e il Figlio, proprio quello che gli ebrei non volevano accettare, e quindi è ovvio che diventava una bestemmia. E il bestemmiatore, secondo la loro legge, doveva essere lapidato. Così faranno alla fine, lo uccideranno proprio per questa ragione.
Ma io ho sentito risuonare molto forte le parole dell'inizio della Genesi e anche dell'inizio proprio del Vangelo di Giovanni. La Genesi è al compimento della creazione, dice: Dio vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. E qui Gesù dice appunto: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. E l'inizio del Vangelo di Giovanni ancora dice: il Verbo era Dio, il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. E quindi qui mi sembra che ci sia proprio una ripresa di tutta la rivelazione di Dio. E poi appunto conclude questa cosa che ha già sottolineato Cecilia, e al capitolo 15 dirà che sarà proprio questo il motivo della oggettiva accusa che non farà lui, ma saranno le opere. Dice: se opere non avessi fatto che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero peccato, ma ora hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. E quindi questa testimonianza delle opere diventa la causa dell'accusa del loro peccato. È una cosa fortissima, ecco, mentre Gesù dice proprio che attraverso le opere conosciate e crediate che il Padre è in me e io nel Padre. Poi c'è la testimonianza delle Scritture, che qua è una citazione che sembra, almeno a me è sempre stata molto difficile, ma mi sembra che sia una sottolineatura a fortiori. Dice: se sono stati chiamati dei quelli ai quali è stata rivolta la parola di Dio, a colui che il Padre ha santificato, ha separato, ha consacrato e ha mandato nel mondo, voi dite tu bestemmi. Quindi sembra proprio che Gesù qui si appella a queste due testimonianze inappellabili, e la terza testimonianza di nuovo è ricordata, quella del Battista.
A me solo ha fatto molta impressione proprio adesso nella lettura, come terminava la lettura degli Atti, evidentemente è capitata così per caso per provvidenza, di fronte a questo capitolo, a questo brano, perché dice che Apollo, un giudeo che arrivò ad Efeso, nativo di Alessandria, confutava vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le Scritture che Gesù è il Cristo. Quindi restano giudei se non accettano che Gesù è il Messia. Il problema che devono accettare era questo: accettare che Gesù è il Messia, accettare che sia il Figlio di Dio, mentre loro qui non accettano che Dio si sia fatto uomo, non tanto non accettano che l'uomo si faccia Dio, come loro dicono, ma non accettano che Dio si sia fatto uomo in Gesù e quindi che Gesù sia il Messia.
Ma è proprio interessante nel brano di oggi, perché si vede le contrapposizioni che sorgevano appunto nella terra di Israele, perché appunto da una parte si vede questo interlocutare dei giudei, una parte appunto che si viene ad accusare Gesù. D'altra parte si vede invece che c'è questo seguito appunto di quelli che abitavano nella regione del Giordano, dove Gesù aveva battezzato Giovanni, che riconoscono Gesù per le opere. Sì, per tutto quello che ha detto Giovanni appunto è vero. Quindi penso che stia proprio in questo l'incapacità di capire di quelli che confutano Gesù, che non capiscono questo abbassamento di Gesù, anche se si dice figlio di Dio, ma proprio il suo abbassamento, la sua operare da una parte, ma non di volersi esaltare, anche se lui si dichiara figlio di Dio e dice che lo siamo tutti, però è che in questa sua umiliazione libera l'uomo. Le opere che lui compia sono di liberazione dell'uomo, e quindi sta proprio in questo, e quello che ha detto Giovanni è stato: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato. Quindi la conseguenza del peccato sull'uomo.
Mi pare che la fede che rivelano coloro che credono in Gesù sia strettamente legata alla testimonianza di Giovanni e sia in un certo senso obbligante, perché Giovanni ha testimoniato di Gesù, l'ha presentato come l'agnello che toglie il peccato del mondo. Ha detto di lui ciò che la rivelazione gli aveva detto, che lui non conosceva e non sapeva, ma gli aveva rivelato che era il figlio di Dio. Giovanni aveva detto tutto di Gesù e gli avevano creduti piccoli, semplici. La predicazione sua, l'indicazione per cui non per nulla precorre il Signore, era fondamentale per credere. Quindi questa gente che si rifà a Giovanni Battista dicendo che ciò che Giovanni Battista diceva di lui era vero, mostra, mi pare, che il passaggio attraverso Giovanni è obbligante. Lo stesso Gesù, per mettere in imbarazzo e per chiarire meglio ancora la verità della sua realtà divina, domanderà se il battesimo di Giovanni era dal cielo o dalla terra, e non gli risponderanno, perché se dicevano che era del cielo dovevano per forza ammettere che ciò che Giovanni aveva detto di lui corrispondeva alla verità.
Anch'io avevo notato quella contrapposizione che sottolineava Anastasio. Siamo ancora qui a Gerusalemme nella festa della Hanukkah e i giudei, ecco, portano queste pietre, mi è molto fermato questo verbo qui, perché portano queste pietre, lo stesso verbo con cui appunto si disegnerà invece Gesù che porta la croce, ecco la contrapposizione fra quello che fanno gli uomini e quello che fa Dio. Ecco, e appunto finisce con cercavano di prenderlo, mentre appunto invece nella regione oltre il Giordano c'è questa fede, ecco, di molti. E così mi aveva un pochino così fatto ricordare quello che diceva Gesù. E sono venuto perché alla fine del capitolo 9, ecco, coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Proprio questo mistero dell'indurimento di Israele davanti a queste opere così grandi, perché poi qui, ecco, Gesù non fa altro che ripetere, ecco, che rivelare ancora il Padre, torna moltissime volte, no? Il Padre, quello che lui compie, ecco, è opera del Padre, sono opere di vita, e quindi sembra quasi non chiedere una fede cieca, ecco, ma mi veniva proprio da pensare, ecco, a questa fede così concreta. Vedono queste opere grandi, ecco, uno zoppo che ritorna a camminare, il cieco che vede, ecco, questi grandi segni messianici, ecco, eppure questa incapacità di vedere, ecco, questa che in lui opera il Padre, colui che ha santificato e colui che ha mandato questo questo Gesù, ecco, e quindi niente, ecco, mi faceva molto pensare, ecco, questa contrapposizione e questa invece così necessità, ecco, di aderire a questa parola di Gesù, ma non solo alla parola, alle sue opere, a quello che compie, ecco, per arrivare al Padre, perché tutto quello che lui fa è rivelazione del Padre.
Una piccola osservazione: il salmo che viene citato da Gesù, che interpreta poi tutto il suo pensiero, mi piace perché fa da esegeta Gesù in questo brano, dice la scrittura che dice siete dei, e poi più avanti mi pare che si possa collegare bene, siete tutti figli dell'Altissimo, il salmo continua, quindi mi sembrava così che nella scrittura gli uomini sono detti dei perché sono destinatari della parola di Dio. In prima Israele e poi tutti noi, in un certo senso, la parola di Dio è destinata agli uomini e gli uomini, dice il Signore, sono chiamati dei. Sarebbe stato bello continuare con questo, i figli dell'Altissimo, perché si collega con il figlio di Dio, che è il figlio di Dio, l'Altissimo. Quindi la parola che è venuta, ci fa degli dèi in un certo senso, perché la parola opera prima in Israele e poi in tutti gli uomini.
Nei testi più antichi del Nuovo Testamento troviamo subito come i discepoli hanno incluso nella confessione dell'unico Dio anche Gesù. Paolo dice, per esempio, per noi c'è un solo Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, c'è un solo Kyrios, Gesù. Non intendevano naturalmente fare due dei, chiaro, sulla base della risurrezione, dell'ascensione, questa esperienza della divinità di Gesù, hanno incluso nella confessione dell'unico Dio anche Gesù. Noi troviamo qui nel Vangelo di Giovanni, tutti gli esegeti concordano in questo, dal Wengst al Difur al Kiner, tutti quelli che vanno per la maggiore anche oggi, che qui troviamo l'eco di una situazione, di una, diciamo, una difficoltà e quindi un'accusa di bestemmia che si riferisce proprio alla confessione di fede di Gesù. E quindi la risposta di Gesù qui nel Vangelo, in questi casi, abbiamo trovato una cosa esattamente uguale al capitolo 5, versetto 18, espressa in questo modo, si fa uguale a Dio. Qui troviamo la stessa cosa, pur essendo uomo tu ti fai theon, divino, senza articolo, intendi, ti fai divino, ti metti alla pari con Dio. Quindi, e questa sono molto importanti le risposte, debbono essere molto importanti, perché questa è la cosa che la comunità credente giudaica giovanea non può assolutamente accettare. Non può accettare che confessando Gesù escono dalla fede nell'unico Dio, cioè che divinizzano un uomo. Questo è il punto qui, l'accusa: tu voi divinizzate un uomo, è fatto un secondo Dio, che è la stessa cosa, poi reciproco. Qui direttamente voi divini, tu che sei uomo ti fai Dio. E questo è molto importante la risposta, perché? Perché questa è la risposta che la comunità dei credenti ha per esprimere il mistero di Gesù, che non è mai un mistero ovvio, non è ovvio la fede. Difatti queste diciamo, accuse di bestemmie sono plausibili. Se uno ascolta questa confessione in modo diretto, così, è plausibile l'accusa di bestemmia, chiaro. E quindi la risposta deve essere molto importante, la troviamo, direi, in diverse parti del Vangelo di Giovanni, la troviamo anche qui, specificamente al versetto 38, dove c'è anche l'indicazione, come fa sempre Gesù, di una via per giungere a questa fede. La traduzione non mi piace molto, mi sembra, adesso non la ricordo, ma affinché conosciate, gnotevi che gnoschete, affinché conosciate e giungiate a constatare, a rendervi conto, gnoschete, che affidatevi delle opere, ma anche le opere non sono mai conclusive in se stesse, sono sempre una via per giungere a comprendere e a credere che in Gesù è Dio stesso che fa le opere, il Padre in me, in fondo è sempre il mistero dell'incarnazione che c'è dietro qui, mi sembra. Cosa fa qui Gesù nella risposta? Fa la prima parte, è un po' difficoltosa per noi, come diceva anche prima Chiara, ma la prima parte la si capisce se non è tutta la risposta, è solo l'inizio della risposta. Si basa, è la risposta all'accusa di bestemmia nel fatto che uno dica sono figlio di Dio. Il fatto di dire sono figlio di Dio di per sé, dice Gesù, non implica la bestemmia, cioè non implica la divinizzazione dell'uomo. Questa è l'accusa. Quindi la prima parte della risposta Gesù dimostra con la scrittura, se nella scrittura Israele, perché l'interpretazione di quel salmo presupposta qui, che sono diverse possibili, è che Israele al Sinai fu reso immortale, perché ascoltò direttamente dalla bocca di Dio la sua parola e divenne immortale. Voi siete dei. Poi perse l'immortalità perché disubbidì immediatamente col vitello d'oro, eccetera. Morirete come tutti gli altri uomini, voi morirete. Questa è una delle interpretazioni del Salmo che stanno alle spalle e che qui è presupposta. Allora Gesù argomenta dicendo il fatto di dire sono figlio di Dio di per sé non vuol dire che uno è detto Dio, non vuol dire che divinizza un uomo, è solo la prima parte. A fortiori lo può dire sono figlio colui che Dio stesso ha incaricato, ha mandato nel mondo. Non è di per sé la divinizzazione, perché la bestemmia è percepire questa affermazione di Gesù come una divinizzazione di un uomo. Che Gesù sia un uomo non c'è nessun dubbio, nessuno mi ha messo in dubbio nel Nuovo Testamento che Gesù sia un uomo, quello è il punto scontato di partenza, no? E altre problematiche, c'è qualcosa anche nel Nuovo Testamento, in certi testi più tardi, ma insomma la problematica è che Gesù sia veramente un uomo viene dopo, e viene in altro ambito. E qui il problema è che Gesù è Dio, cioè Gesù è di natura divina, che Gesù appartiene al mondo di Dio, pur essendo uomo. Quindi abbiamo qui una risposta che è molto, molto sintetica, non c'è una vera risposta se non ancora nell'affermazione rendervi conto che il Padre in me, io sono nel Padre. Questa è in fondo la sintesi mediante la quale si confessa la divinità di Gesù senza divinizzare un uomo. Gesù è un uomo, ma il mistero di Gesù consiste nel fatto che in lui c'è il Padre e che lui è nel Padre. Questo è il modo in cui lo esprime in generale nel Vangelo di Giovanni e anche in questo punto. Noi vediamo che in questo modo non sono due dei, ma è sempre l'unico Dio che è presente in Gesù, e non si divinizza un uomo, perché Gesù rimane un uomo. Però di lui può legittimamente dire sono il figlio. Mi sembra che è importantissimo per la fede nostra, ecco, l'espressione del mistero di Gesù che viene così incluso nella confessione dell'unico Dio.